al versetto 13, leggeremo quattro versetti, quindi capitolo 55 di Isaia, versetti 10-13. Venite di qua? Potete venire qui? Sì. Chiara. Bene, allora la preghiera iniziale che facciamo leggendo un salmo oppure un brano stasera appunto di Isaia, la facciamo normalmente alternandoci in due cori, gli uomini e le donne, e soprattutto cercando di non cioè di leggerlo piano, proprio anche per poter gustare le parole che vengono lette. E di per sé c'è anche il senso di, che è uno dei sensi, dei significati per cui normalmente i salmi si leggono a cori alterni, no? E uno dei sensi è proprio quello che ciascuno, una volta leggendo, una volta ascoltando, ecco, ricorda, no, di un cammino che si fa insieme dove si dona e si riceve. Per cui allora anche il leggere, cercare di leggere bene, è perché io leggo per l'altro, no? Che in quel momento ascolta. E poi l'altro fa con me e io ricevo la parola letta. Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia.
Così ci sarà della mia parola, uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza
partirete con gioia, sarete ricondotti in pace, i monti e i colli davanti a voi erromperanno in grida di gioia, e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Qui ci sono dei posti disponibili. Venite pure, qui ci sono anche dei posti.
Ci sono anche dei posti?
Bene, allora innanzitutto bentrovati, benvenuti e questi incontri di lettura della Bibbia, in particolare dell'Antico Testamento, che qui, almeno Lia, le nostre amiche, Giuseppina, con le quali abbiamo iniziato 8 anni fa, penso, e abbiamo cominciato questo cammino in cui abbiamo letto e commentato, mangiato, diciamo, tanta parola dell'Antico Testamento. Ed è un'esperienza molto bella perché appunto leggere direttamente innanzitutto e scoprire un mondo. Noi siamo come cristiani e non soltanto come cristiani, perché anche a livello, diciamo, culturale della nostra società, no, pensate, il libro che ha segnato, no, tantissimo la nostra cultura non viene studiato, no, cioè la Bibbia, e con tutto rispetto per la Divina Commedia, il Divin Poeta, eccetera, ma allora sappiamo che ci sono tante vicende che fanno questo, che rendono questa situazione, no, al momento molto... Comunque noi cerchiamo di leggere la parola, di scoprirla, come cristiani ne siamo ignoranti, non colpevoli, al 97%, 95%, non lo so, cioè comunque l'importante è che stiamo cercando di uscire da questa ignoranza, no, che del testo fondamentale. E per cui abbiamo iniziato questo cammino e lo vogliamo continuare. Fa piacere, ecco, che poi ogni anno ci sono delle persone nuove che si accompagnano e quindi siete le benvenute. E una nota tecnica è nel fatto che, come avete visto, noi inseriamo, quando c'è questo incontro, l'apri porta automatico, cioè uno può suonare, si apre la porta e la porta di qui rimane socchiusa, in modo che se l'incontro è iniziato uno entra in silenzio, lo dispensiamo dal saluto, dal buonasera, non c'è bisogno di dirlo, e può entrare, magari, ecco, facendo in modo anche da poter occupare i posti più interni, in modo da lasciare, no, i posti più esterni a chi arriva un po' dopo. Allora, la Bibbia, sarebbe bello sempre più che ciascuno avesse la Bibbia. E noi abbiamo un po' di Bibbie che mettiamo a disposizione e se riusciamo sempre più ad avere la Bibbia come nostro compagno, no, di viaggio, Giovanni Paolo II diceva nel terzo millennio adveniente che appunto si augurava che il cristiano del terzo millennio, ma anche non solo i cristiani, cioè anche come libro, no, importante per la nostra cultura, ma per i cristiani in particolare, poter avere la Bibbia, una propria Bibbia, no? Da usare, da leggere. Poi noi che l'abbiamo riavuta in mano relativamente poco, non sono neanche 60 anni, no? dal concilio, adesso più o meno esattamente non saprei, e rispetto ai nostri fratelli che noi chiamiamo protestanti, noi verso la Bibbia che abbiamo riavuto in mano non sappiamo bene come usarla, no? Per cui passiamo dal così, dal prenderla in maniera un po' easy, un po', no, invece in maniera sacrale, per cui ci sono tutte le varie metodi, no, di chi ha perso l'ombrello oppure vuol sapere se l'esame gli andrà bene, che chiude la Bibbia, ci prega, tenta di pregarci sopra e poi apre a caso, no, per cui dice, per sapere, oggi troverò l'amato del mio cuore, dato che siamo in tema Cantico dei Canti. E allora qui ci sono degli usi impropri della Bibbia, che è un testo per i cristiani divino umano, già questo è importante, non è un testo soltanto divino. Dico sempre che quel bellissimo quadro del Caravaggio a San Luigi dei Francesi, no, che ogni tanto ci andiamo a gustare, no, della ispirazione di San Matteo, dove c'è l'angelo in alto, no, con lì che sta, e San Tommaso un po' vecchierello, no, quindi che c'è già un po' l'orecchio un po' duro, che scrive e cerca di tenere, no, perché l'angelo gli dice virgola, Matteo, no? E quel bellissimo quadro teologicamente è sbagliato. Perché per i cristiani non è come per i musulmani, anche se anche per i musulmani ci stanno pensando su questo, cioè però per i musulmani la dottrina comune è che il Corano è stato dettato da Dio attraverso l'Arcangelo Gabriele e Mohammed ha ascoltato e scritto la rivelazione di Dio direttamente. Per i cristiani non è così. Per i cristiani che vengono dalla radice santa di Israele e dall'ebraismo, quindi nella rivelazione ebraico-cristiana, la parola di Dio si rivela in parole di uomini, per cui noi abbiamo immediatamente delle parole umane, con tutto quello che implica l'umano, cioè con tutte le nostre visioni, con tutte le nostre, con tutta la collocazione storica, no? E a volte anche frammentaria e superata delle visioni antiche. Per esempio, la visione cosmologica che aveva lo scrittore del libro di Giosuè, che fa dire, no, a Giosuè durante la battaglia, che a un certo punto si doveva interrompere perché il sole stava calando e gli ebrei stavano perdendo, di dire fermati o sole. No, naturalmente questo ha a che fare con una visione cosmologica dove, antica, dove il mondo era piatto, no? C'erano le colonne che sostenevano la volta del cielo e in questa volta del cielo il sole compiva il suo corso durante il giorno. La notte cosa succedeva? Che il sole per dei camminamenti segreti scendeva e di sotto correva per poi uscire da sopra e venire fuori l'altro giorno. Allora, noi sorridiamo di questo. Come forse fra alcuni secoli alcuni sorrideranno di alcune nostre visioni, e allora quindi è la visione antica nella quale noi cerchiamo di cogliere qual è l'esperienza di Dio che loro hanno fatto e che ci raccontano con le loro categorie, per cui noi interpretiamo, no? Proprio per poter cogliere nell'umano ciò che il Signore, il mistero di Dio cerca di dirci. E non ci sono vie dirette, non ci sono vie dirette, per cui perché Dio ci incontra nell'umano. Allora, questo per quanto riguarda il tipo di lettura che faremo, in cui cercheremo di leggere, commentare e di interpretare. E l'altra cosa importante, perché questa è anche come gesuiti, noi in questi anni, per chi vi segue sapete che poi nel corso degli anni ci sono stati anche altri gesuiti che si sono, e adesso siamo io, Franco e Ciro, e perché ci crediamo, investiamo, no? E tra l'altro anche i libri che vedete qui sono un po' per far scena comunque naturalmente, ma noi ci sentiamo anche di leggerli per cercare di, no? Di comunicare qualcosa di un po' più. E perché? Perché crediamo che per i cristiani la scrittura, questo libro, è il primo luogo dove Dio rivela il suo volto. Allora, il problema non è credere in un Dio solo, ma il problema è credere nel Dio giusto. Perché ancora oggi tanti uomini e donne nel nome di Dio in cui credono, commettono violenze, uccidono nel nome di Dio, e non è così nei secoli. Allora, per i cristiani, per gli ebrei e per i cristiani, per gli ebrei per la parte non dell'Antico Testamento che è la loro Bibbia, e per i cristiani questo è il primo luogo, non l'unico, ma il primo, dove Dio si narra, dove Dio mostra il suo volto. Allora, perché vedete appunto quello che di fondo viene annunciato è che questo Dio mostra se stesso, si rivela, no? E allora nel rivelarsi uno è invitato a cogliere questa rivelazione, cioè a far conto di come lui narra se stesso. Ricordate che nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 18, c'è un versetto capitale, fondamentale, che dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che nel seno del Padre lui lo ha narrato, lo ha rivelato. Questo per i cristiani. Per cui allora è Gesù che viene in una storia, per i cristiani il centro è Gesù, però Gesù viene in una storia, Gesù appartiene a un popolo, apparteneva a un popolo, Gesù era un ebreo, per cui questo non so come risuona, normalmente no, quando uno dice sei un ebreo, no, da noi non risuona molto bene, no? Cioè, e per un po' di antisemitismo ci portiamo dentro sempre. E Gesù è un ebreo appartenente a una storia, per cui l'antico e il nuovo, no? Ecco perché noi stiamo puntando anche molto sull'antico, conoscere l'antico, perché l'antico, come dire, ci prepara a quello di cui Gesù è compimento. Se non si sa il compimento, no, come quella, sempre quella vignetta di Charlie Brown, che mi piace sempre ricordare, dove Charlie Brown va con il cartello su cui c'è scritto Gesù e la risposta, e allora Linus, filosofo, no, va a toccargli la spalla e gli dice, sì, ma quale domanda? La domanda qual è? Ecco, allora l'antico è il nostro cammino, e poi tra l'altro stiamo scoprendo come nelle letture che abbiamo fatto anche in questi anni, mentre comunemente nella nostra ignoranza, no, normalmente dice vabbè, ma l'Antico Testamento, ma queste cose, sto Dio degli eserciti, no, tutti i luoghi comuni che normalmente abbiamo, i pregiudizi che abbiamo sull'Antico Testamento, per cui anche dire a una persona tu sei dell'Antico Testamento non suona bene, no? Cioè si trova retrogrado, cioè. Quando si va a leggere, intanto si scopre che parla di noi. E magari anche si scopre che quelle cose che vengono dal cuore e che loro hanno il coraggio di dire, perché anche questo, no? Noi nel nostro a volte purtroppo moralismo cristiano, sì, basta tirare un po', se vuoi aprire, sì, apriamo un po' così, non so se anche... A volte no, succede che certe cose le pensiamo ma non le diciamo, perché è un buon cristiano certe cose, no. E le pensa ma non le dice. E cioè, nel senso che magari tutte quelle cose che ci vengono fuori in maniera molto, no, anche sui nemici, eccetera, però ecco, anche lì, anche quando noi per esempio ascoltiamo delle cose in televisione o delle situazioni di violenza, io, no, una bomba ancora che ha ucciso donne e bambini, a voi non capita mai nel vostro cuore di sentire una risonanza della serie, signore, un fulmine, no? Un attacco di cuore fulminante, no? Un cancro di quelli che in due minuti, non lo sapeva, si crepa lì, no? Cioè, voi non accade mai, no? Cioè, allora, quando ci vengono queste cose nel cuore, a quale testamento appartiamo? All'antico. Cioè, noi siamo nell'antico verso il nuovo, con un piede, forse una punta, già nel nuovo, non lo so, però siamo in questo cammino, di cui Gesù è il... Allora, sto prendendo un po'... Vuoi aggiungere qualcosa? Tempo per non contestare. I riferimenti... Vai.
Appunto perché riprendendo l'anno, appunto, facciamo un po' questa introduzione sulla parola la parola che leggeremo insieme, parola ispirata, questo noi crediamo, e quindi è parola di Dio in questo senso, Dio attraverso la parola umana. Allora il riferimento a Isaia che abbiamo letto, Isaia 55, la parola ha la concretezza della pioggia, come la pioggia e la neve scendono dal cielo, arriva a noi in una concretezza, e questa è efficace. Allora noi sperimenteremo questo, che la parola di Dio che ci arriva ha un'efficacia nella nostra vita, non solo ci permette di conoscere il Signore, ma dentro di noi lavora, in questo senso ha la potenza divina, non perché appunto dicevamo è dettata da Dio, ma perché ha tutta la vita di Dio all'interno, nascosta, celata da questa concretezza umana che a noi serve. E allora all'inizio appunto volevamo ribadire insieme con questi versetti che abbiamo letto, che noi leggiamo e facciamo questo cammino insieme di approfondimento della parola, che
lavora dentro di noi. Noi cerchiamo di porgerla, di frantumarla insieme per poterla accogliere. E poi anche finisce questo piccolo brano che abbiamo letto con un augurio. Partirete con gioia, sarete condotti in pace. Noi ci auguriamo che il cammino di quest'anno, che comincia appunto con la lettura del Cantico e dei Cantici, sia un cammino di gioia. Potremmo vivere questo, riscoprire questo aspetto particolare che appunto sia l'amore con tutti i suoi risvolti, con tutte le varie sfaccettature che ha. E potremmo sperimentare questo, un cammino che piano piano diventa un cammino di pace, dove tutti quelli che sono gli ostacoli, vengono elencati degli alberi che non sono facilitanti sul cammino, si trasformano in qualcosa di diverso. Quindi potremmo sperimentare anche questo insieme, affrontare le difficoltà ma superarle, anzi convertirle in qualcos'altro. E allora quest'anno riprendiamo il nostro cammino. L'anno scorso abbiamo dedicato tutto l'anno in pratica a Isaia, è stata una lettura bella e impegnativa, e quest'anno abbiamo deciso di leggere, completare cinque libretti piccolini, di cui uno abbiamo già letto, il libro di Ruth, no? Ricordate qualche anno fa. Comunque molte di queste letture sono reperibili, non tutte perché non abbiamo all'inizio registrato, poi ad un certo punto abbiamo cominciato a registrare sul sito gesuitibari.it, dove tra l'altro anche le letture di stasera e degli altri giorni verranno poi messe, si possono scaricare, in modo che se uno poi una sera può, cioè non può venire, sa che sul sito ci sono, quindi potete recuperarle. E credo che Ruth c'è, quindi se volete andare ad ascoltare. Allora, completare, abbiamo letto il primo di questi cinque libretti, gli altri quattro che vengono chiamati rotoli, Megillot in ebraico, i cinque rotoli, che sono appunto Ruth, il Cantico dei Cantici, poi leggeremo Coelet, leggeremo poi Lamentazioni e leggeremo Ester. Sono cinque libretti piccolini che la tradizione ebraica ha raccolto, no? Tutti di genere sapienziale, e appunto in questa parte che nella Bibbia ebraica viene chiamata appunto i cinque rotoli, i cinque Megillot. Allora, e quindi volevamo iniziare col botto, no? Cioè, quindi con il Cantico dei Cantici, e col botto perché naturalmente quando si dice il Cantico dei Cantici, no? Immediatamente le cose si attivano, perché naturalmente il Cantico dei Cantici, da quello che sappiamo, poi lo leggeremo più approfonditamente, parla dell'amore, no? Dell'amato, dell'amata, e allora già questa parola muove tante cose, muove tanti desideri, muove tante sofferenze, no? Nella Bibbia si parla altre volte di amori, di uomini e donne o che si amano tutti e due o che uno ama l'altro ma non si dice che l'altra lo ami, e poi c'era anche la cultura antica dove il ruolo della donna e l'attenzione alla donna non era molto presente, per cui era più l'uomo di cui si narrava, e come sappiamo poi c'erano anche vari matrimoni che non avvenivano immediatamente per amore, eccetera, era un contratto, e la Bibbia parla di questo e ne abbiamo incontrato nelle nostre letture di queste vicende, e queste vicende non sono il Cantico dei Cantici, perché le vicende che abbiamo incontrato sono vicende a volte faticose, a volte di pensate anche tutto il le vicende di Davide, no? Con le varie mogli, ma in particolare anche con una figlia di Saul, Mical, di cui si dice che Mical si innamorò perdutamente di Davide, no? e che Davide sposerà, di lui non si dice che si innamorò di Michal, quindi qualcuno sospetta che si sia sposato perché era il figlio, era, scusate, la figlia di Saul, no? del re, che poi dopo farà una brutta fine purtroppo. E, oppure altre vicende dolorose, abbiamo qualche volta letto di Tamar, di altre, no? Eccetera. E quindi da una parte la Bibbia non nasconde la nostra vita e quindi anche tutta la fatica e allo stesso tempo la bellezza, no? Che l'amore, e in particolare poi appunto l'amore tra un uomo e una donna, no, come dire, suscita, parla, no, eccetera, è il mistero più grande. Noi cioè, ne parlavamo prima, io dicevo anche a Ciro che voglio dire, sono, leggere il Cantico anche per noi non è immediatamente semplice, eh? Ci sono altri libri nei quali anche io mi sento più a mio agio di esserci più dentro, il Cantico. E no, questa parola che da una parte ha una lettura immediata, così si potrebbe dire un cantico d'amore, no? Una bella poesia d'amore che viene messa poi anche molte volte in raccolte insieme a poesie arabe, a poesie della Cina, a poesie, no? dell'Oriente, così con certi anche passaggi che potrebbero essere quasi un po' più da taverna, dove ci sono descrizioni, come vedremo, no? accurate dei corpi degli amanti, e, no? Oppure ecco, e quindi di qualcosa di, che potrebbe scadere, o di qualcosa di cui potrebbe essere così alto, no? Totalmente alto e distante da noi. E allora questa difficoltà è stata avvertita anche nella tradizione ebraica, perché quando dopo la Shoah, perché la Shoah poi significa catastrofe, la Shoah non è soltanto quella che hanno vissuto il secolo passato gli ebrei, ma ne hanno vissute diverse. Un Shoah è stata la distruzione del Tempio di Gerusalemme, con la prima grande rivolta giudaica. E dopo questo, stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo, 66-70 dopo Cristo, dopo quella catastrofe ad opera dei Romani, i rabbini appartenenti al filone farisaico, che è l'unico dei grandi gruppi che noi conosciamo un po' del Nuovo Testamento che sopravviverà, e questi qui si riuniranno a Yavne, vicino Tel Aviv oggi, intorno al 110 dopo Cristo, e cercheranno di mettere insieme, di fare un canone, ecco, usiamo questa parola, no? Il canone, cioè una regola che in qualche modo per un popolo sempre più disperso, che non aveva più un centro unificante come era Gerusalemme, e pensate che da lì a poco ci sarà la seconda grande rivolta giudaica, che questa volta Adriano soffocherà, e da lì in quel momento Adriano farà un editto per cui nessun ebreo poteva mettere piede a Gerusalemme, tra l'altro farà radere al suolo la città, farà costruire una nuova città cambiandole nome, non più Gerusalemme ma Elia Capitolina, e vieterà agli ebrei di mettere piede a Gerusalemme. Poi pian piano questo divieto verrà un po' come dire, allentato, e quindi un giorno l'anno era permesso, il 9 di Av, il giorno in cui appunto, poi tra l'altro vedremo le Lamentazioni, di andare a piangere sui resti del Tempio, da cui noi abbiamo muro del pianto, di per sé per gli ebrei quello è il muro, non è il muro del pianto. E comunque a Yavne, in questo canone dove si doveva stabilire quali erano i libri che riteniamo ispirati, o secondo quello, come si dice per gli ebrei, che sporcano le mani, bella questa immagine, no? Cioè che non ti lasciano pulito. Quando tu hai a che fare con la parola di Dio, ti sporchi le mani, qualcosa ti rimane addosso, non ti scivola via. E allora una delle grandi discussioni era quello, se il Cantico, no, era uno dei libri che possiamo dire ispirato oppure no. E Rabbi Akiva, un grande rabbino che tra l'altro morirà scuoiato vivo dai romani. I romani poi avevano i loro metodi, sapete, molto fini, eccetera. E morirà scuoiato vivo dai romani pregando lo Shema Israel, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Sarà lui, con la sua autorevolezza, a dire che il mondo intero non vale il giorno in cui è stato dato a Israele il Cantico dei Cantici. Tutte le scritture sono sante, ma il Cantico dei Cantici è il Santo dei Santi. Bello questo, no? Cioè, tra l'altro, questa cosa del Santo dei Santi fa riferimento al Tempio di Gerusalemme, dove, no, il Tempio era questa grande costruzione, una delle grandi meraviglie del mondo, dell'epoca, che era fatta in una serie di, come delle scatole cinesi, no? Cioè c'era una serie di cortili uno dentro l'altro che corrispondevano a dei divieti, eh? Cioè il primo cortile, quello più ampio, lasciava fuori tutti quanti, cioè lì potevano andare pagani ed ebrei, poi c'era un primo cortile dove potevano andare solo gli ebrei, c'era un altro cortile dove potevano andare solo gli uomini ebrei, c'era un altro cortile dove potevano andare solo i sacerdoti ebrei. Gesù lì non è mai andato, perché Gesù era un laico, perché apparteneva alla tribù di Davide. I sacerdoti erano presi da quelli della tribù di Levi. E poi c'era un ultimo, una costruzione più piccola, che era il Santo dei Santi, dove il sommo sacerdote, no, nel giorno dello Yom Kippur, una volta l'anno, entrava e pronunciava quel nome che noi non dovremmo pronunciare e che in maniera sbagliatamente, così con molta superficialità, diciamo Yahweh, Yahweh, cioè peraltro non sappiamo neanche come quelle quattro consonanti venivano pronunciate, e sapete che gli ebrei non la pronunciano, pronunciano Adonai, mio Signore. E allora il sommo sacerdote, no, pronunciava il nome di Dio. Allora quello era il Santo dei Santi. Allora è molto bello, no? Cioè che la cioè che se tutta la scrittura è santa, no, quello è il Santo dei Santi. Vediamo un po' la struttura, io poi dopo riprendo qualcosa sulla lettura, sulla collocazione. E dico dopo?
Allora, noi leggeremo questo testo che è una lunga poesia. E abbiamo preparato anche il testo per voi, per poterlo seguire, perché vedremo subito che c'è nello studio un problema di traduzione. È un testo poetico, la poesia è già difficile per noi, no, commentarla, perché ogni parola ha un significato diretto, però all'interno della poesia prende un altro significato. Poi nella poesia ebraica c'è tutto un gioco di suoni che rende appunto anche poetico il testo. E allora, a seconda delle traduzioni, si sono avvicinate di più al senso ebraico o più al cercare di tradurlo in italiano. Noi abbiamo fatto una scelta e allora abbiamo scelto di darvi un testo. Lo iniziamo a distribuire perché poi dietro vi faccio osservare una cosa. E poi vi chiediamo di portarlo ogni volta, non li troverete qui, quindi vi chiediamo poi di lavorare sul testo, di leggere, dovrebbero essere a sufficienza.
Tra l'altro questo testo così leggero previene un'obiezione che fate sempre quando vi diciamo portatevi la Bibbia, e uno dice ma è pesante, no, con questo non va.
Sì. La Bibbia in ogni caso conviene portarla perché appunto iniziamo sempre con un salmo o con un brano biblico, oppure faremo all'interno del commento anche riferimenti ad altri brani. Quindi
mancano?
Sono 50, non siamo 50, le sedie non sono tutte occupate.
Manca qualcuno?
No,
infatti sono avanzati.
Perfetto, sono avanzati.
Ne vuole? Anche a testa, ma prendete pure. Allora, come vedete, tutto il testo si racchiude in queste 6-7 pagine. Tutto il testo è scritto anche in piccolo. Comunque, questo è il testo, questo è il libro del Cantico dei Cantici.
Allora, alcune osservazioni. È un poema, è un grande poema, è suddiviso con delle voci. Questa, il fatto che ci siano delle voci, quindi una voce maschile e una voce femminile nel proclamare le strofe, è attestato già dai codici antichi, cioè si ritrova negli originali già questo. Il problema però è non riuscire a capire fino in fondo fino a che punto parla una voce e si inserisce un'altra. Allora, a seconda delle varie traduzioni che abbiamo, cambia un pochettino questo aspetto. Anche noi su questo abbiamo fatto delle scelte, cioè seguendo la traduzione e quello che viene detto, abbiamo cercato di attribuirlo a una voce o a un'altra. Le voci e i personaggi che ritroviamo sono un uomo e una donna, che vengono indicati nel testo come l'amata e l'amato. Poi interviene anche un coro, e qui abbiamo fatto anche la scelta di, solo in alcuni aspetti, di poterlo distinguere anche maschile e femminile, sempre a seconda di che cosa dice o a chi si rivolge. E solo in un punto interviene un personaggio diverso, che è il poeta, però solo per due versetti. Questa è un'altra scelta che abbiamo fatto seguendo un certo tipo di commento e di traduzione. Questi sono i personaggi. E nell'interpretazione di questo testo si sono avute, cioè una varietà di interpretazioni. Anticamente si è pensato che questo testo fosse una collezione di poesie, sempre sullo stesso tema dell'amore. E chi ne diceva 20, 25, fino a 75 poesie raccolte insieme. Questo significa che una raccolta di questo genere non era un testo strutturato, cioè era stata fatta un'antologia di poesie poi messe insieme, perché parlavano più o meno dell'amore o dell'amore di coppia, del desiderio reciproco. E invece ultimamente vari studiosi parlano di un testo unitario, cioè è un testo che ha una sua struttura e una sua unità. Questo, per poter dire questo, ci si rifà soprattutto a dei ritornelli, cioè ci sono, allora innanzitutto il tema è unico per tutto, l'amore. Quindi è l'amore di una coppia. Ma poi ci sono dei ritornelli che ritornano e che non sono messi a caso. Se voi per esempio prendete il testo, nella pagina 2, seguo il testo, lasciamo la copertina, ma nella pagina 2 in basso voi trovate un versetto che è stato sottolineato che dice non svegliate l'amore. Se voi girate pagina, quindi pagina 4, e quasi alla fine trovate di nuovo lo stesso versetto, non svegliate l'amore. Se voi andate nella penultima pagina del testo, quindi dove c'è scritto capitolo 8, anche lì, perché svegliate l'amore? Allora vedete questo ritornello, no, nella penultima pagina del testo.
Svegliare, scusami.
Bisogna essere precisi. Perché svegliare l'amore? Allora, questo ritornello è scadenza, ce ne sono altri, c'è per esempio un altro ritornello che parla della alleanza reciproca, che è la formula che poi usiamo nel matrimonio. Io sono per lui, lui è per me. È l'appartenenza reciproca. Anche questo si ritrova in varie parti del testo. E così altri punti, altre frasi che ritroveremo, alcune sono state segnalate per farvelo vedere. Questo determina e ci fa capire che c'è una unitarietà nello svolgimento, ma ancora di più si può capire che un testo che ha una sua evoluzione e che ha un senso unitario anche potendo vedere qui nell'ultima pagina, quindi nella copertina finale, nella parte interna e nella parte esterna, vi abbiamo messo due interpretazioni di due strutture, cioè dei commenti, abbiamo tratto queste due strutture. Nella parte interna
c'è il modo più semplice, la struttura più semplice che abbiamo trovato, e che l'autore è Shurachi. Dice che tutto il cantico si può interpretare, e si può vedere una struttura nel cantico, parla di una struttura a carattere sinfonico, una sinfonia, quindi pensate che ci sono anche più voci, più suoni che convergono, sinfonici, più voci, più suoni che convergono, però danno questo movimento, dato in tre tempi. Allora, il primo tempo è la nascita dell'amore, e quindi nei versetti che riguardano fino al capitolo 3, versetto 5, c'è tutto questo desiderio, questa crescita dell'amore. Poi c'è il secondo movimento, rappresentato dall'esilio dell'amore, è la parte più centrale del cantico, dove ci sono due scene ambientate di notte, quindi vengono chiamati notturni, e poi il terzo movimento, nella seconda parte del cantico, dal capitolo 6 in poi, c'è il ritrovamento dell'amore. Allora si può capire il cantico in tre movimenti: nascita, smarrimento, esilio e ritrovamento dell'amore. Allora, già questo ci fa capire che tutto questo canto, questo grande poema ha un senso, e si può anche attraverso solo queste tre parole, cioè queste tre caratterizzazioni, capire perché è un libro ispirato, perché ha una collocazione nella Bibbia. Parla dell'amore di una coppia, e in tutto il cantico Dio viene nominato una mezza volta, il nome di Dio, mezza volta. Per cui ci sono stati dei problemi, ma è un libro ispirato? Avete sentito il commento del rabbino che ha riportato Franco? È il cantico dei cantici, quindi il canto più bello in assoluto. Perché? Perché già in queste tre fasi si ritrova l'opera della salvezza. Nascita dell'amore corrisponde alla creazione. L'esilio, il momento dell'abbandono da parte nostro di Dio. E quindi anche si chiama l'esilio, il popolo ricorda tutta un'esperienza. Il ritrovamento, la redenzione. Questa è la prima struttura. La seconda, se andate nell'ultima di copertina, è quella che noi seguiamo nella nostra lettura. Abbiamo fatto riferimento a questi due autori, Barbiero e Mazzinghi, due italiani, uno è della Università Gregoriana e l'altro è della Università dell'Italia Centrale, Firenze, dove parlano di quest'altro tipo di struttura fatta a cerchi concentrici, dove la parte iniziale corrisponde alla parte finale e quindi sono segnate nella struttura con due lettere uguali, solo che la parte finale c'ha sempre la lettera con il trattino 1. Quindi ha un prologo che inizia a parlare degli argomenti dell'amore e parla soprattutto del desiderio umano dell'amore, corrisponde la parte finale dove si riparla dell'amore, però che ha già una caratteristica divina. Nell'amore umano, che è una passione anche forte, come fuoco, che riesce a contrastare la morte, che è il nemico più difficile. Ecco, in questo si adombra la potenza divina dell'amore umano. E poi corrispondono, c'è sempre questo gioco di corrispondenze, l'amata che canta il desiderio che diventa poi concretezza di incontro con l'amato, e questo succede sia nella prima parte del canto che nella seconda parte, e fino ad arrivare c'è il canto del corpo, si parlerà molto del corpo, quindi molta fisicità, l'amato che canta il corpo dell'amata, ecco, fino ad arrivare a un cuore, la parte centrale del testo, dove troveremo la descrizione di quella che è una dinamica dell'amore, fatto di smarrimento e di ritrovamento. Appunto anche qui, un notturno momento di crisi. Ecco, per inquadrare quella che è l'esperienza umana. Allora, il testo ha una unitarietà, è strutturato, lo vedremo, un testo poetico che ha una difficoltà di lettura, di interpretazione, però ha tutto un senso e si inquadra in quello che è il canone con
il suo senso sapienziale, vuole insegnarci qualcosa sull'amore.
Ora useremo più volte, no? Come già stiamo facendo, la parola amore, immediatamente, e già anche da quello che Ciro ci suggeriva, di quale amore stiamo parlando? Cioè, quindi, a quale significato ci fermiamo? All'immediato, alla lettera, e quindi un amore terreno, vedremo passionale, con le sue crisi, con... o, come poi anche sempre Ciro accennava, in questi tre passaggi, creazione, no, allontanamento, redenzione, si parla solo dell'amore divino, quindi dobbiamo andare oltre la lettera. Allora, nella storia, anche nella storia ebraica, però dopo, cioè la venuta di Cristo, soprattutto Rabbi Akiva, santo dei santi, no? E nella storia cristiana, la linea che si è seguita per secoli è stata quella della lettura allegorica, cioè dove non bisogna fermarsi alla lettera, anzi è sconveniente, e ancora in più chi si ferma lì non ha capito niente, no? Perché non è possibile che nella Bibbia ci sia un testo dove si parli dei segni che sono come gazzelle, del tuo ventre come un campo di grano, no, c'è qualcosa, no? Allora, i cristiani colgono, cioè prendendo i testi dell'Antico Testamento, della tradizione ebraica, prendendo il canone ebraico, dicono no, se c'è dentro è perché dobbiamo andare al di là di questo. Per cui una lettura allegorica che pone tutto il significato, no, nell'amore tra Dio e l'anima, tra Dio e il popolo, tra Dio e la Chiesa. Per cui, ecco, queste cose dobbiamo leggerle, però senza neanche lasciarci troppo turbare, infatti poi le traduzioni cercavano sempre di non turbare, no? Cioè di, così. Allora, negli ultimi secoli, e poi in particolare anche nel secolo passato, che molti autori hanno cominciato a leggerlo invece rimanendo sulla lettera, cioè nel senso di dire qui si parla di un amore tra un uomo e una donna. Allora, noi quale sceglieremo? L'una o l'altra? Tutte e due, cioè nel senso che molti autori, tra cui Ravasi e anche altri, parlano piuttosto di questa lettura simbolica dove ha senso il segno, con tutta la sua corposità, con tutta la sua forza, che allo stesso tempo poi apre, no, a qualcos'altro. Proprio Ravasi, lo leggo, dice: la lettura simbolica parte da un dato reale, umano, corposo, quello dell'amore di coppia, esaltato d'altronde nell'ambito sapienziale biblico. Molte volte nei libri della sapienza si parla, no, dell'amore dell'uomo e della donna. E poi vedremo, anche leggeremo anche in quei capitoli Genesi 1 e 2, qualcosina andremo a rivedere, dove si parla appunto della creazione, della relazione uomo-donna. Il cantico è certamente celebrazione dell'amore nuziale nella sua pienezza. Quindi questo è Monsignor Ravasi, vescovo e cardinale, no? Cardinale, quindi sto citando cattolici doc, quindi state tranquilli. Ma è anche affermazione di tutti i suoi valori a cui fa riferimento. In questo senso l'amore umano perfetto, dove corporeità ed eros sono già linguaggio di comunione, senza perdere la sua carica concreta e personale, giunge di sua natura a dire il mistero dell'amore, che tende all'infinito ed esprime la realtà trascendente di Dio. Quindi tutta la sua forza e la sua bellezza del qui, no, che vissuto nella sua pienezza apre, no, ancora d'altro, un infinito. E questo sarà il tentativo, no? Noi culturalmente non siamo, noi veniamo e siamo ancora un po' impastati, no? Cioè da questa tradizione, che anche non tanto dalla Bibbia, ma tanto anche dalle influenze poi filosofiche che ci sono state, no? Che in qualche modo screditavano, no, tutto quello che è umano, corporeo, rispetto a uno spirituale, a un divino, no? Cioè, non so, forse in alcuni ambiti ancora ecclesiastici troverete non solo preti, ma suore, ma non solo loro, ma anche laici, catechisti, che
che faranno il discorso dell'amore divino e dell'amore umano, no? Cioè, come dire, amore umano, vabbè, uno, se proprio non ce la fa, si sposi, come già diceva qualcuno, e se invece ce la fa, no? Come dire, allora tenda a cose più alte, no? E con tutta la difficoltà e lo screditamento, no? Che ci portiamo dietro anche della dimensione sessuale, della sessualità. Attenzione, non è che abbiamo risolto le cose, eh? Non è che nel nostro tempo dove la sessualità viene ostentata, no? Significa che l'abbiamo veramente, no? Accolta, vissuta, liberata. Non mi sembra. E, però ecco, sicuramente il cantico ci parla di questo, no? Tra l'altro di una, all'interno della Bibbia dove la sessualità non viene taciuta, cioè con tutte le sue fatiche e con tutte le sue sconfitte, si parla anche appunto del cantico, no? Cioè della possibilità, no, di una trasfigurazione, di una liberazione, no? Di una pienezza che tutti quanti in qualche modo poi desideriamo. E dico ancora due cose sulla collocazione. Allora, stiamo naturalmente facendo un'introduzione, stiamo presentando i temi, poi nella lettura torneremo, no, approfondiremo. Un'altra cosa che dice la difficoltà, allora intanto nel Nuovo Testamento il cantico non è mai citato, non abbiamo citazioni esplicite del cantico nel Nuovo Testamento, ma di per sé il cantico è ben presente, questo lo dicono i commentatori, in diversi luoghi, non ultimo nel Vangelo di Giovanni, dove certe dimensioni come per esempio Cana, no, le nozze, no? E col vino, troveremo il vino nel cantico, no? E il buon vino, non sappiamo che marca era, ma poi anche nella scena nel capitolo 20 dove Maddalena, Maria di Magdala, va al sepolcro a trovare il corpo, a cercare, no? Lì in un giardino. Giovanni parla, no, di questa l'amata che cerca l'amato, no? E quindi allora in qualche modo è presente, è stato poco presente e ancora non molto nella liturgia, no? Cioè dove ancora oggi non passa molto, come sapete nella liturgia feriale festiva, grazie alla riforma liturgica del Concilio Vaticano è cominciata a passare molta più scrittura, ancora non tutta, speriamo, almeno di vederlo anche noi, no? Cioè, chissà, e che tutta la Bibbia si possa leggere nella liturgia. E,
appunto perché è sempre prevalsa questa interpretazione molto allegorica del Cantico dei Cantici, è stato utilizzato esclusivamente per delle letture riferite a feste per esempio mariane, dove la figura della donna era Maria e quindi questo rapporto col creatore, no, con Dio, Maria poi immagine dell'umanità, della Chiesa, quindi questo è stato usato esclusivamente, quindi pochissimi, un giorno, due. Attualmente invece si utilizza in altri momenti, soprattutto cosa sorprendente è che il cantico in genere adesso è una delle letture usate per i matrimoni. Anticamente non era così, non faceva parte della liturgia del matrimonio, appunto perché prevaleva l'altra interpretazione, cioè quello era un amore divino. È servito per esempio a Sant'Ambrogio e altri santi per parlare della verginità, cioè della consacrazione a Dio, parlando proprio del cantico. Pensate, adesso invece viene utilizzato soprattutto nella liturgia matrimoniale su questo e in alcune parti, no? Nella tradizione ebraica i cinque rotoli sono libri che vengono utilizzati nelle feste e nella liturgia ebraica sapete quando si legge il rotolo del Cantico dei Cantici?
A Pasqua,
anche qui per una interpretazione dove nel Cantico dei Cantici si svolge, si legge la storia della salvezza. E allora durante la notte di Pasqua si legge anche il cantico per ricordare questo.
Io concluderei con delle citazioni di Bonhoeffer per dire ancora questa linea sulla quale noi andremo, la linea simbolica che unisce, no, le due dimensioni dell'amore. E Dietrich Bonhoeffer, che è stato un grande un uomo di Dio, un teologo, biblista, pastore della chiesa confessante tedesca durante, cioè prima e durante la guerra, e poi morirà impiccato in un campo. E allora lui in una lettera dal carcere dice: del Cantico dei Cantici, scrivendo al suo migliore amico con il quale aveva questa corrispondenza, dice: del Cantico dei Cantici ti scriverò in Italia. In effetti lo vorrei leggere come un cantico d'amore terreno. Probabilmente questa è la migliore interpretazione cristologica. Cioè questo è un po'. Canto d'amore terreno è la migliore interpretazione cristologica. Devo riflettere ancora su Efesini 5. E dopo dice: è però il pericolo di ogni forte amore erotico che per esso si perda, vorrei dire, la polifonia della vita. Questo amore erotico lo dice proprio in questa ricerca, no, bisogno dell'altro, no? Che si perda la polifonia della vita. Intendo dire questo: Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore. Non in modo che ne risulti compromesso o indebolito l'amore terreno, ma in un certo senso come cantus firmus, rispetto al quale le altre voci della vita suonano come contrappunto. Questo è bello, no? Vedete, Dio vuole essere amato con tutto il cuore. Normalmente in una certa visione, così quando uno si dice no, amare con tutto il cuore significa non sposarsi, no? Perché chi ama, chi si sposa è a cuore diviso. Questo era un discorso che si faceva. Invece lui dice no, Dio vuole essere amato, ma non in modo che nessun altro amore ne venga indebolito, ma come un cantus firmus, no? Qui anche proprio quelle musiche, no, classiche, eccetera, dove c'è, no, la melodia e le altre voci, la melodia che dà, no? E tutto quanto, la connotazione, l'identità a un brano, e poi tutte le altre note che suonano attorno, ma ci sono. Rispetto alla quale le altre voci della vita suonano come un contrappunto, uno di questi temi contrappuntistici che hanno la loro piena autonomia e che sono tuttavia relazionati al cantus firmus e l'amore terreno. Anche nella Bibbia c'è infatti il Cantico dei Cantici, e non si può veramente pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di cui esso parla. È davvero una bella cosa che appartenga alla Bibbia. Alla faccia di tutti coloro per i quali lo specifico cristiano consisterebbe nella moderazione delle passioni. Dove esiste mai una tale moderazione nell'Antico Testamento? Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, il contrappunto può dispiegarsi con il massimo vigore. E concludo con un altro pezzo, in un'altra sua lettera. Credo che dobbiamo amare Dio e avere fiducia in Lui, nella nostra vita e nel bene che ci dà, in una maniera tale che quando arriva il momento, ma veramente solo allora, andiamo a Lui ugualmente con amore, fiducia e gioia. Ma per dirla chiaramente, che un uomo nelle braccia di sua moglie debba avere nostalgia dell'aldilà è a dir poco una mancanza di gusto, e comunque non è volontà di Dio. Dobbiamo amare e trovare Dio precisamente in ciò che Egli ci dà. Se a Dio piace di farci provare una travolgente felicità eterna, non bisogna essere più pii di Lui e guastare questa felicità con idee tracotanti e pretese provocatorie e con una fantasia religiosa incontrollata, incapace di accontentarsi di ciò che Dio dà. Sono parole molto belle, quindi questa cosa anche che chi fa le tracce alla moglie pensi all'aldilà, no? Cioè, la moglie ti ama, poi se c'è crisi, cioè, la moglie ti ama, no? E una mancanza di gusto, certamente non è volontà. Bene, allora concludiamo E quando leggiamo poi la parola, facciamo qualche minuto di silenzio per lasciare un po' risuonare la parola dentro di noi e poi concludiamo col Padre nostro. Stasera lo facciamo direttamente. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.